Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Microfoni di Radio Cooperativa questa settimana per Voci dalle Dolomiti sono in trasferta, siamo in Trentino per incontrare una delle nuove esponenti, delle nuove consigliere provinciali che sono state elette dopo le elezioni che si sono tenute il 27 ottobre scorso a Trento e a Bolzano. La novità principale di questa legislatura per quanto riguarda entrambe le assemblee legislative è la presenza di una rappresentanza del Movimento 5 Stelle. Ci sono anche altre liste nuove, diciamo almeno nominalmente, nei due consessi provinciali, però in effetti queste altre liste sono per lo più composte da vecchi marpioni della politica che si sono dati una nuova veste. La principale novità in senso strettamente politico invece proprio questa presenza del Movimento 5 Stelle, che per quanto riguarda Trento entra in consiglio con due rappresentanti, con il candidato presidente che è Filippo De Gasperi e con Manuela Bottamedi, che è appunto ospite di Radio Cooperativa per questa puntata di Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda alle 17.30 il martedì e che poi potete ritrovare in podcast nel sito della radio, che è www.radiocooperativa.org. Quindi innanzitutto grazie a Manuela Bottamedi di essere qui con noi questo pomeriggio.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Comincerei col chiedere due note biografiche su questa nuova rappresentante nel Consiglio Provinciale di Trento, che per chi ci ascolta nel Veneto, in Friuli, nelle altre zone, trattasi di un organismo che ha molto potere rispetto a quelli che sono anche i consigli regionali delle regioni ordinarie. Ecco, quindi facciamo l'identikit di Manuela Bottamedi, che è uno dei 35 rappresentanti in consiglio provinciale a Trento.
Sì, io sono nata 44 anni fa a Rovereto, appunto in provincia di Trento. Ho poi vissuto prevalentemente a Trento stessa, nel capoluogo. Ho poi fatto un'esperienza fuori regione, ho trascorso 11 anni in Lombardia, in provincia di Milano, e poi 6 anni fa sono rientrata in Valle dei Laghi, che è appunto una piccola valle del Trentino. Un paio d'anni fa mi sono iscritta al Meetup, che è la piattaforma informatica attraverso la quale il Movimento 5 Stelle si muove, con proposte, confronti tra simpatizzanti e attivisti. E qualche mese fa appunto abbiamo deciso di intraprendere questa avventura elettorale, che devo dire insomma ci ha portato una buona soddisfazione, con 14.000 preferenze, che sono una base importante da cui partire per cambiare questa nostra provincia, che benché luccichi come vetrina anche all'esterno del nostro territorio, ha in realtà molti punti che noi vogliamo, su cui vogliamo incidere.
Ecco, ti chiedo anche se tu hai avuto altre esperienze amministrative, se hai fatto già politica in passato, se questa sia la prima esperienza che hai nelle istituzioni.
Beh, io sono stata eletta in realtà nel 2010 in consiglio comunale, nella minoranza, però in una lista civica apartitica, appunto del mio paese, che è un paesino di 1.000 abitanti, pertanto insomma la politica in senso stretto lì non entra.
Si che tratta, il paese si chiama?
È l'Asino. L'Asino, sì, è tra Trento e Riva, metà strada circa. E quindi ecco, diciamo che è stato comunque una buona esperienza per capire sia i meccanismi delle amministrazioni pubbliche, ma anche per imparare un pochino a gestirmi anche a livello emotivo, insomma, in una seduta consiliare banalmente.
Certo, quindi è un'esperienza insomma nel mondo dei piccoli comuni.
Sì.
Prima di inoltrarci nei temi specifici che volevo affrontare con te in questa conversazione, ti faccio una domanda ormai banale e che tra l'altro è stata oggetto di, immagino, ripetute interviste con voi del Movimento 5 Stelle qui in Trentino, che è quella riguardante la performance elettorale, che è stata sotto le aspettative, sotto quelli che erano i sondaggi che vi davano attorno al 10%, invece alla fine, quando sono contate le schede, vi siete fermati poco sotto il 6% dei voti. Voi, immagino che sono passati adesso insomma una settimana abbondante dalle elezioni, 10 giorni, forse avrete fatto anche delle riflessioni, vi siete dati una spiegazione un po' diciamo più solida rispetto a quelle delle prime ore?
Sì, ma sicuramente le aspettative erano superiori. Noi speravamo di portare in consiglio almeno 3 di noi per fare un gruppo un pochino più consistente. Poi in realtà, pensando a come vengono gestite le elezioni qua in Trentino, noi abbiamo avuto proprio in questi mesi un'esperienza diretta, ci siamo accorti che comunque il controllo sul territorio da parte dei partiti tradizionali, quelli che tradizionalmente governano il Trentino e sarebbero poi i 3 partiti del centro-sinistra autonomista, utilizzano comunque degli schemi e dei metodi che non ci appartengono, sono metodi di promessa di voto, di un voto di scambio, si può dire tranquillamente. Utilizzano sistemi quali cene, pranzi, regali vari, insomma utilizzano delle forme di acquisto del voto, si può dire. Noi invece quel 6% di elettori non l'abbiamo acquistato, ma ce lo siamo conquistati, semplicemente girando il territorio e parlando del nostro programma, quindi di contenuti. Non abbiamo chiesto promesse di voto a nessuno, non abbiamo promesso nulla, abbiamo detto sempre subito chiaramente che piaceri personali da noi non verranno realizzati e concretizzati. Ecco, gli altri invece hanno sempre operato in questo modo, attraverso piaceri personali, attraverso sistemazioni varie in lavori diciamo nell'ente pubblico, oppure contributi ad aziende private. Insomma, qui in Trentino c'è sempre stato un controllo del territorio molto forte, grazie soprattutto ai soldi pubblici. copiosi. Ecco, per cui fondamentalmente alla fine abbiamo capito che quello zoccolo duro del 6%, insomma, ce lo siamo conquistati e da lì partiremo per convincere e per così allargare la nostra base di consenso attraverso i fatti, attraverso quello che riusciremo a fare in questi 5 anni in consiglio. Poi certamente le previsioni erano intorno al 10 perché poi il 6 sicuramente ha giocato moltissimo l'inesperienza di tutti noi, perché comunque, a parte qualche piccola esperienza amministrativa come la mia, insomma, fondamentalmente non c'era nessuno di noi che avesse esperienza di elezioni di questo livello. Ha giocato il fatto che non avevamo una struttura logistica e organizzativa di aiuto e di supporto, non avevamo una base finanziaria perché abbiamo speso in totale 5.000 euro, quindi comunque una campagna low cost, con i soldi nostri, sostanzialmente le nostre tasche. Ecco, tutto questo in Trentino diciamo che non è così, poi magari non gioca a favore della, cioè rispetto agli altri, insomma, siamo stati sicuramente penalizzati, ecco. Però, ripeto, siamo soddisfatti di avere inserito comunque due di noi, che sono già un piccolo gruppo, e da qui partiremo per conquistare nuove mete, sicuramente.
Senti, ti chiedo adesso, per iniziare a entrare nei temi specifici della situazione trentina, proprio un affresco di questa provincia che magari dall'esterno è vista spesso anche come un modello, forse viene sopravvalutata la sua, diciamo, capacità anche di gestione della cosa pubblica, comunque sia l'autonomia speciale del Trentino in Veneto e non solo viene considerata da molti una esperienza che si potrebbe replicare altrove. E da questo punto di vista tu confermi che il Trentino può rappresentare un modello oppure, appunto, forte della vostra critica, non vedi tutto questo divario fra il Trentino e altre realtà magari a statuto ordinario?
Sì, direi questa, non vedo un grande divario, e questo lo dimostrano i risultati di diverse test, diciamo, per esempio nella scuola, nel momento in cui si fanno i famosi test Invalsi, OCSE e PISA, gli studenti trentini, diciamo che pur essendo primeggiando nelle classifiche, pur essendo ai primi posti, comunque non staccano di molto gli studenti del nord-est o del nord-ovest d'Italia, anzi a volte addirittura sono alla pari, se non a un livello inferiore. Questa è dimostrazione che comunque gran parte dei soldi pubblici in Trentino sono stati utilizzati malamente, prevalentemente con grandi sprechi di risorse, di energie, di finanza pubblica, che poteva essere sicuramente investita per puntare all'eccellenza, quindi per guardare per esempio i paesi del nord Europa come un esempio da seguire. Quindi io direi che alla fine le risorse dell'autonomia non sono state gestite come avrebbero dovuto essere gestite, ma sono state in gran parte sprecate per creare vetrina. Ecco perché fuori dal Trentino, il Trentino viene visto come un territorio, una terra, no, il Bengodi, diciamo, quasi, però in realtà è tutta vetrina. Il retrobottega è sempre stato comunque gestito in modo poco trasparente, senza alcun tipo di meritocrazia, senza la partecipazione della popolazione trentina alle scelte più importanti, anzi tenendola direi all'oscuro, e questi sono tutti i temi che noi vogliamo toccare, su cui vogliamo incidere, proprio per portare il Trentino a un cambiamento nel senso di utilizzo migliore, più razionale, ma diciamo anche orientato alla qualità delle risorse finanziarie.
Senti, però l'obiezione che credo in molti farebbero, e tu ne sai sicuramente qualcosa avendo vissuto anche a Milano, è che bene o male comunque un cittadino che sia residente in Trentino o almeno da un certo numero di anni per godere appieno, diciamo, di quelle che sono le, le competenze specifiche della provincia in alcuni settori, penso per esempio ai disoccupati, ti potrebbe obiettare che comunque in alcune cose qui si può notare la differenza. Un cittadino ha una qualche rete di salvataggio più forte rispetto ad altre zone, oppure no?
Sì, no, senz'altro, con tutti i soldi che ci sono arrivati, chiaramente il governo provinciale ha sempre provveduto a mantenere un livello di benessere comunque perlomeno un minimo garantito a tutti, quindi ecco, su questo sicuramente non possiamo per ora fare obiezioni. D'altra parte ci mancherebbe tutto quello che ci è arrivato, insomma io penso che insomma, sarebbe stato grave non creare forme di aiuto verso chi ha più bisogno. Il problema sarà d'ora in avanti, con il taglio forte e sempre più forte delle risorse all'autonomia speciale, è chiaro che bisognerà cominciare a fare delle scelte. Non si potrà più dire ok, ho tanti soldi e quindi li posso spendere sia per determinati settori che mi sono particolarmente amici o che mi danno un ritorno economico in forma di potere, e sia per il cittadino comune. D'ora in avanti bisognerà fare delle scelte dove taglio e dove invece investo e dove spendo. Ecco, su questo noi vogliamo dire la nostra, e questo finora non è mai stato fatto, non sono mai state fatte delle scelte irresponsabili da parte dell'amministrazione provinciale. Si è sempre speso a destra e a manca per qualsiasi cosa, senza prevedere appunto una scelta di responsabilità, cosa che d'ora in avanti andrà fatta. Però noi pensiamo che chi ha vinto le elezioni non sia in grado di farla, proprio perché la ricetta che porta avanti è quella che ha sempre con cui ha sempre cucinato, insomma, in questi 20-30 anni. Quindi difficilmente le proposte saranno differenti. Non intravediamo nuove forme di gestione politica del nostro ente pubblico. Ecco, tra l'altro un ente pubblico che finora ha sempre fatto l'imprenditore, e si è occupato in questi anni più di impresa privata, di speculazioni immobiliari, finanziarie, di industria, che non di servizi pubblici essenziali. Ecco, dove invece si è tagliato drammaticamente, soprattutto in questi ultimi 5 anni. In modo verticale. Ecco, noi pensiamo che proprio per i futuri, per il futuro insomma più nero che ci si prospetta davanti, sia necessario ricominciare invece a fare l'ente pubblico, quindi ad occuparsi prioritariamente di servizi pubblici, che sono la scuola, la sanità, che sono l'ambiente, perché comunque è un bene pubblico da tutelare in via primaria, un altro servizio importantissimo è il trasporto pubblico, la cultura, insomma, ecco, tutte queste aree che sono poi diciamo fonte di costituzionale a livello di diritti, no? Che certo, vanno tutelati.
Tu hai parlato, hai accennato al capitolo delle società partecipate, diciamo, della provincia, magari lo affrontiamo tra poco in un ambito a sé stante. Tornerei un attimo su questa critica netta che fai alla classe dirigente, dicendo appunto che non vi aspettate un grande scatto neanche da questa nuova giunta, che sarà guidata, lo ricordiamo, da Ugo Rossi, che è un esponente del Partito Autonomista Trentino Tirolese, che non è il primo partito della coalizione di centrosinistra. Il primo partito è il PD, che ha ottenuto circa il 22% dei voti il 27 ottobre, ma era riuscito nell'impresa di perdere le primarie l'estate scorsa con il suo candidato, nonché assessore all'industria, Alessandro Olivi, che fu appunto abbattuto da Ugo Rossi, che era assessore alla salute, in un momento, in una fase in cui le fibrillazioni nel PD forse erano più o meno le stesse di adesso, forse maggiori nella percezione della base. Fatto sta che c'è stata una certa diserzione da parte dell'elettorato PD, e è passato come candidato a presidente Ugo Rossi, che poi peraltro ha stravinto le elezioni, ottenendo, se non ricordo male, oltre il 60% 59, o quasi il 60% dei consensi, e quindi si riproporrà questa coalizione di centrosinistra che rappresenta poi, diciamo, l'interruzione della lunga era a guida Lorenzo Dell'Ai, che poi è andato in Parlamento con la lista di Monti, e quindi resterà da vedere se e quanto ci sarà continuità rispetto a questa fase, lunga fase di 15 anni guidata da Dell'AI, che ha subito soprattutto le critiche per quanto riguarda, diciamo, il decisionismo del Presidente e una scarsa, diciamo, apertura anche alla condivisione delle scelte più importanti. In Alto Adige si è chiusa la lunghissima era di Luis Durwalder dell'SVP, che era presidente da prima che cadesse il muro di Berlino, per intenderci, dal marzo dell'89. Chiude la sua stagione, arriva il giovane sindaco Arno Compacer alla presidenza, quindi di una giunta guida SVP, probabilmente con un'alleanza con il PD, vedremo se anche con i Verdi. La cosa che ti volevo chiedere è se tu, comunque, che sei così critica nei riguardi delle classi dirigenti trentine, condividi l'opinione di chi ritiene che invece a Bolzano si sia operato meglio, o se è solo, diciamo, un'altra faccia della stessa medaglia, il modello altoatesino.
Ma io adoro l'Alto Adige e quindi diciamo che non ho forse una visione oggettiva della cosa dal punto di vista politico, perché solo chi abita lì può probabilmente entrare più nel merito. Io l'Alto Adige lo vedo proprio sempre da turista, no? E quindi però nelle mie numerose frequentazioni della terra altoatesina ho sempre notato un modello comunque più avanzato nella gestione di tutti i settori della vita, quindi dall'agricoltura al turismo. Io ho sempre visto seguire modelli
più innovativi,
esatto, più avanzati. Non so, mi viene da pensare al fatto che l'agricoltura, per esempio, sia poco intensiva e più legata alla piccola imprenditoria locale, o che il turismo anche sia gestito in modo più brillante. Anche lì, certo, a livello familiare, come spesso succede qui in Trentino, fortunatamente, però con una qualità più orientata all'eccellenza. In Trentino a volte un po' così, un po' più artigianale come gestione, meno professionale, ecco. In Alto Adige vedo più professionalità.
Quindi tu stai dicendo che in qualche modo l'autonomia speciale fa la differenza, la fa in Alto Adige più che in Trentino?
Sì, secondo me sì, anche se, ripeto, la visione è un po' magari poco oggettiva, perché in Trentino ci ho vissuto, ci vivo e ci sono tornata dopo 11 anni, quindi con uno sguardo magari anche diverso e a volte critico. In Alto Adige ci sono sempre andata come turista e non ho mai vissuto, per cui sicuramente la visione non può essere completamente imparziale, ecco.
Magari andiamo per capitoli, così vediamo anche le politiche delle due province. Partiamo magari da qualche tema che può essere molto apprezzato dagli ascoltatori di Radio Cooperativa, che hanno una certa sensibilità per le tematiche ecologiche. Sappiamo che a Bolzano, per esempio, dal punto di vista della gestione del ciclo dei rifiuti, si è scelta la strada dell'incenerimento già oltre 20 anni fa e la si è riproposta facendo un nuovo inceneritore ora. E Trento la provincia ha avuto un progetto, diciamo, ormai ultradecennale di un inceneritore da fare proprio in città, come nel caso di Bolzano, la periferia della città. C'è stata una certa opposizione, soprattutto, diciamo, non istituzionale, ma di movimenti e comitati, e poi per una serie di ragioni negli ultimissimi mesi, nell'ultimo anno, c'è stata una pausa di riflessione, o forse un'inversione di tendenza da parte della provincia. Comunque sono due settori in cui entrambe, diciamo, le province hanno mostrato un lato debole dal punto di vista almeno degli ecologisti. Ecco, tu come valuti, per esempio, queste manovre e che cosa ci puoi dire sulla situazione attuale di questo settore?
Sì, devo dire, ecco, per questo ambito, quello dell'ambiente, ecco, l'Alto Adige mi ha molto stupito, no? Sul fronte inceneritore, perché mai avrei pensato che arrivassero poi a costruirne uno, proprio per la grande sensibilità che hanno sempre dimostrato nei confronti della tutela ambientale. Ecco, su questo fronte devo dire il Trentino, fortunatamente per una serie di cause che non sono certo legate a scelte ambientali, ha fatto un passo indietro proprio recentemente. Appunto, l'inceneritore non si farà più, o perlomeno non è stato inserito nel piano dei rifiuti, ma purtroppo, questo per una questione prettamente economica, non per scelta di responsabilità ambientale, purtroppo. Però ecco, l'altra faccia della medaglia è che molto probabilmente verrà inserito nel quarto aggiornamento del piano dei rifiuti provinciale un nuovo strumento per l'incenerimento dei rifiuti, che è quello offerto dal decreto Clini del febbraio di quest'anno. Si tratta dell'incenerimento dei rifiuti nei cementifici. Il Trentino ha due cementifici attualmente, diciamo, in vita, uno chiuso da poco ma che potrebbe aprire proprio per incenerire la parte secca dei rifiuti, e l'altro invece appunto vicino, in pratica a 2 chilometri da casa mia, tra Riva e Trento, di proprietà dell'Italcementi. Ecco, volevo ricordare che l'ex presidente della provincia Packer, che ha sostituito Dell'Ai in questi ultimi mesi, e l'assessore provinciale Gilmozzi, entrambi hanno dichiarato pubblicamente di vedere nel decreto Clini, quindi nell'incenerimento dei rifiuti attraverso i cementifici, uno strumento interessante per risolvere il problema dello smaltimento del rifiuto secco. Per cui ecco, sarà una delle battaglie che porteremo avanti in Consiglio provinciale con maggiore forza.
Bene, sempre per rimanere nell'ambito dell'ambiente, ti chiedo quali sono secondo te le altre criticità principali che andranno affrontate in questo Consiglio provinciale, nel quale fra l'altro non ci sarà più la componente dei Verdi, peraltro non particolarmente attiva nell'ostacolare progetti come appunto l'inceneritore, che anzi avevano secondato, pur essendo presenti anche nella giunta che originariamente aveva varato questo progetto, non questa giunta uscente ma la penultima. E quindi ti chiedo quali sono i temi nell'ambito ambientale che ritieni delle emergenze.
Sicuramente lo smaltimento dei rifiuti in primis, e non solo per quanto riguarda l'applicazione del decreto Clini, ma anche finalmente l'estensione della raccolta differenziata porta a porta in modo omogeneo su tutto il territorio provinciale. Voglio ricordare che attualmente il territorio provinciale ha una raccolta dei rifiuti a macchia di leopardo, per cui c'è un po' di tutto, ci sono sistemi
perché non disparati. Esiste un modello provinciale elaborato dalla provincia, ma esiste delle società
comunali,
di ambito intercomunali, esatto, o qualcosa del genere, che esatto, ognuna ha il suo metodo.
Benissimo, esattamente, ogni comune ha fatto la sua scelta, alcuni comuni appunto si sono associati tra di loro, altri hanno fatto delle scelte diverse con altre società, per cui ci sono, per esempio nella valle dove abito io, ci sono sistemi differenti da un comune all'altro, comuni di 1000 abitanti, per cui veramente una situazione direi quasi paradossale. Adesso parrebbe che le comunità di valle debbano prendere in mano la situazione, decidendo perlomeno sistemi omogenei a livello di comunità, ma io penso che ancor più della comunità di valle, quindi della singola valle del Trentino, debba essere proprio un sistema provinciale emergere, quindi un sistema porta a porta in tutto il territorio provinciale, e grazie al quale la differenziata potrebbe arrivare anche ad un 80% o più di livello di raccolta. E poi noi vediamo sempre al modello Vedelago, che tra l'altro è insomma veneto, e vediamo quel modello come ha una meta, no? Un obiettivo da raggiungere, e per quanto riguarda poi lo smaltimento della parte secca. Quindi ecco, secondo noi si può comunque riuscire a non incenerire i rifiuti, a non vedere i rifiuti come una risorsa energetica, perché se noi vediamo i rifiuti in quest'ottica è chiaro che non riusciremo mai ad arrivare a un rifiuti zero, che sarebbe poi il sogno ultimo di qualsiasi parte politica che abbia a cuore l'ambiente. Ecco, un altro tema a noi caro è il turismo sostenibile, quindi secondo noi non dovrà più esserci alcuna costruzione di piste, impianti, distruzione ambientale appunto nell'ottica di uno sviluppo, no, impiantistico delle varie località sciistiche. Altro tema è la cementificazione zero. Secondo noi il Trentino è stato fin troppo sfruttato, cementificato, e si sono costruite seconde case che sono per la più della metà disabitate ormai o comunque utilizzate per pochi giorni all'anno, per cui direi che abbiamo raggiunto veramente la saturazione, no, per quanto riguarda l'offerta turistica che attualmente c'è in Trentino. Quindi io direi che dal punto di vista delle costruzioni noi dobbiamo solamente pensare a riqualificare l'esistente e possibilmente con sistemi di riqualificazione proprio energetica. Noi vediamo il Casa Clima, per esempio, sempre parlando di eccellenze dell'Alto Adige, come il migliore dei sistemi di certificazione energetica, e potrebbe essere proprio un modello da utilizzare anche qui in Trentino, mentre attualmente si utilizza un sistema americano che è tra l'altro anche molto complesso, molto costoso e di sicuro non va a raggiungere l'eccellenza, la qualità del casa clima. Quindi insomma ci sarebbero tanti interventi da fare che noi vogliamo percorrere, e non sarà facile, perché noi invece vediamo nell'attuale amministrazione, insomma quella che si insedierà nei prossimi giorni, invece il perseguimento di un modello pari a quello del passato, quindi sviluppo dell'edilizia attraverso nuove costruzioni, nuova cementificazione, sviluppo di un modello turistico basato sulla non solo la cementificazione ma anche lo sviluppo delle località sciistiche con nuove piste, nuovi impianti. Ecco, questo è un po' l'orientamento, no, che ci è parso di capire voglia prendere ancora questa coalizione.
Bene, adesso facciamo una piccola pausa musicale in questa nostra conversazione con Manuela Bottameli, un nuovo consigliere provinciale, uno dei due rappresentanti del Movimento 5 Stelle che è al suo esordio in provincia autonoma di Trento dopo le elezioni del 27 ottobre. Ma vi ricordo anche che Radio Cooperativa è un emittente non profit che vive quindi grazie al volontariato di chi ci lavora e ai contributi offerti dagli ascoltatori. In questo senso, tra l'altro, la radio attraversa una fase critica dal punto di vista finanziario e ha ancora più bisogno del solito dell'aiuto, del contributo di chi di voi ascoltatori è in grado di dare una mano. Per farlo c'è un conto corrente postale che è il numero 120 823 01, 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Così per dare una mano a Radio Cooperativa. Per contattare la radio potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica info@radiocooperativa.org. Se volete in particolare contattare questa rubrica Voci dalle Dolomiti, potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 18 35 735.
Sons and daughters, we're going down again. Walk this town of the deepest end. Are you feeling beat down now, kid? Don't bother packing lively and ignore the shrimp eating grits. Then ditch your well-meaning friends. They don't make a bit of difference in the end. Just fake it, don't make it up. Game is just stage. Now you're all the rage, now you win. You can just ask politely, but we'll pitch you into the wind, and you'll twitch as your fingers bend. Are you feeling beat down now, kid? Grab all your wives and pictures, we're circling around again. Walk this town up the deepest. Don't make it up. back attack, it's written, I hit back but lack commitment, I screw that, it's time to quit, but I'm lying. Odd stacked, I'm sitting back and I just crack, I'm bitten bad and I go slack, I'm getting flack, but I'm trying. Like lambs to slaughter, then you bleed them dry and pretend till it's time to skip town again. I'm just looking down the barrel of another dead end. All the boys like your angle and you're careful not to offend.
Riprendiamo la nostra conversazione con Manuela Bottamedi del Movimento 5 Stelle. Dopo questa pausa musicale abbiamo ascoltato Sons and Daughters dei Bird of Youth, un'altra delle canzoni che vi proponiamo tratte dal freemusicarchive.org, che è un grande database di musica libera rilasciata secondo licenze libere del tipo Creative Commons, al quale attingiamo per questa rubrica di Radio Cooperativa Voci dalle Dolomiti, che va in onda il martedì alle 17.30 fino alle 19. È un archivio di musica libera, vi dicevo, con licenze Creative Commons, che sono le stesse licenze utilizzate per il rilascio del podcast, la versione digitale di questa trasmissione, che trovate nel sito della radio www.radiocooperativa.org o anche al sito www.bellunopop.it. Dicevo che siamo qui con Manuela Bottamedi, siamo in Trentino, siamo a Trento per questa conversazione sulla situazione politica del Trentino e sugli obiettivi di questa rappresentanza di due consiglieri del Movimento 5 Stelle, che rappresenta la principale novità in questa assemblea legislativa. Abbiamo parlato di questioni ambientali, ne abbiamo toccate alcune, ma abbiamo accennato prima anche all'agricoltura, che ha anche degli aspetti e delle ricadute ambientali. Una delle critiche che vengono avanzate dal mondo ambientalista e al modello agricolo trentino è appunto quello di aver investito molto in virtù anche dell'apparato istituzionale a supporto dell'agricoltura su un modello intensivo, con l'utilizzo appunto anche di pesticidi e di altre sostanze chimiche. Voi come vi ponete di fronte a questa problematica?
Ma noi abbiamo scritto chiaro e tondo, in modo molto netto, sul programma che vogliamo proporre un nuovo modello di agricoltura, un modello che non sia più appunto intensivo, che non sia più di utilizzo fuori controllo dei pesticidi, come è stato in questi ultimi decenni, ma un modello di agricoltura biologica. Noi piacerebbe estendere a tutto il Trentino, fare un grande distretto del biologico e biodinamico, là dove ci siano le competenze e le possibilità di farlo, e quindi un sistema di agricoltura il più possibile biodiversa, insomma una coltivazioni diversificate il più possibile, non più una gestione da parte di grandi cooperative che alla fine puntano più sulla quantità che sulla qualità, bensì un sistema di gestione da parte di o piccole cooperative oppure di piccoli imprenditori che comunque puntano alla qualità e senza l'utilizzo appunto di pesticidi, e che lo facciano come lavoro, perché il problema del Trentino di oggi è che di agricoltori veri e propri, di contadini, ce ne sono pochissimi. Quasi tutta la campagna viene coltivata dopo il lavoro in maniera appunto intensiva, attraverso l'utilizzo di pesticidi, da non contadini, quindi da lavoratori che hanno campagna ma che non fanno i contadini come lavoro. Ecco, questo è molto diverso da ciò che succede in Alto Adige e di cui appunto parlavo prima. Lì effettivamente la terra viene coltivata prevalentemente da contadini che si occupano poi o di conferire presso alcune cooperative i propri prodotti, o meglio ancora di trasformarli e di venderli come anche piccoli imprenditori agricoli, no? Attraverso aziende agricole di piccolo taglio, che alla fine creano proprio il tessuto economico e produttivo dell'Alto Adige. Ecco, per noi questo modello potrebbe essere tranquillamente esportato anche in Trentino, e sicuramente andrebbe a giovamento della salubrità del territorio e anche della nostra popolazione trentina, pensando proprio alla salute dei trentini.
E tu immagini che sia possibile immaginare un percorso di conversione, diciamo, soft di questo tipo di agricoltura, perché adesso siamo arrivati al punto in cui ci sono degli introiti significativi e in qualche modo un po' chi tocca muore, perché altrimenti si rischia il crollo. Io ho avuto occasione di confrontarmi con alcuni degli esponenti delle realtà più significative dal punto di vista quantitativo, almeno, dell'agricoltura in Trentino, che ha appunto la problematica anche di essere incentrata molto su alcune specifiche coltivazioni, soprattutto le mele, sì. E loro, insomma, li ho trovati molto poco disposti a ragionare di biologico, men che meno di biodinamico, proprio perché dicono che loro hanno da seguire un modello di business che rappresenta, diciamo, un certo quantità di ricavi per una vasta parte della popolazione, soprattutto in alcune valli. Come si fa a mettere le mani lì, secondo te, senza creare, diciamo, degli scompensi anche economici?
Sì, sicuramente, come dicevi te, è un modello di business, pertanto più che agricoltura si tratta ormai quasi di industria, basata essenzialmente su due monocolture che sono appunto il melo e la vite. Sicuramente non sarà facile, sarà un percorso lunghissimo, perché prima di tutto bisogna cambiare mentalità, quindi è prima di tutto una rivoluzione culturale quella che deve essere messa in atto, una rivoluzione culturale che chiaramente può essere accelerata da strumenti legislativi, come spesso avviene quando bisogna velocizzare un percorso e arrivare quanto prima ad un risultato. Ecco, noi spingeremo per creare strumenti legislativi che impongano in qualche modo agli agricoltori, o come vogliamo chiamarli, insomma, impongano l'utilizzo sempre più ridotto dei pesticidi fino proprio alla loro eliminazione. Certo, non è facile, perché questo vuol dire meno ricavi, meno reddito, ma io penso che per un nuovo modello di vita proprio sia necessario che ognuno di noi faccia un piccolo passo indietro a livello di, tra virgolette, benessere personale, nel senso che se vogliamo vogliamo tutelare primariamente la salute e l'ambiente, è chiaro che dobbiamo pensare che ognuno di noi debba magari rinunciare a qualcosa in termini di benessere che abbiamo di cui abbiamo potuto beneficiare fino adesso, ma lo facciamo per i nostri figli, nipoti dei nipoti, insomma, per il futuro, per le future generazioni. Quindi io credo che, insomma, si può fare e bisogna cominciare a pensare in quest'ottica.
Certo, poi immagino che nella situazione trentina meno ricavi sia riferito al problema della conversione, perché in realtà il biologico è un settore anticiclico che in questa fase di crisi economica invece presenta numeri di espansione, quindi probabilmente il Trentino avrebbe dei problemi proprio di conversione per il ritardo che rappresenta oggi questo tipo di modello di agricoltura. Se fosse stato pensato prima un modello almeno, diciamo, concorrente a quello intensivo, probabilmente non ci sarebbero ricadute serie dal punto di vista strettamente monetario. Quindi il guaio è stato un po' causato da chi ha governato questo settore nei decenni scorsi. Va bene, volevo aprire, prima di chiudere, con il capitolo che riguarda anche il bellunese e il tema di cui spesso ci occupiamo qui a Voci dalle Dolomiti, degli strumenti di autogoverno per il territorio. Ti chiedo di aprire il capitolo della sanità. So che voi avete criticato pesantemente il progetto che c'è della provincia di Trento di costruire un nuovo ospedale civile a Trento, che sostituirebbe l'ospedale Santa Chiara, che si trova relativamente in centro città, e se ne vuole costruire uno nuovo che è già in fase avanzata, diciamo, di appalto, un po' più fuori città, leggermente più fuori città e voi avete criticato questa scelta. Come ci spieghi questa vostra posizione?
Ma sì, perché è l'ennesima struttura, e mega struttura costosissima, si parla di 300 milioni di euro che verranno finanziati però in project financing, quindi con l'aiuto dei privati, i quali naturalmente non lo fanno per beneficenza ma per lucrare, e quindi al termine dei 25 anni che sono previsti, no, di gestione da parte dei privati, l'ente pubblico provincia andrà a sborsare 1 miliardo e 700 milioni di euro. Ecco, di fronte a una situazione in cui vediamo continui tagli alla sanità intesa come tutela di un diritto alla salute della popolazione, ecco, impiegare tutte le risorse finanziarie per costruire un nuovo ospedale che non è stato chiesto da nessuno, né dai medici e dagli operatori, dagli infermieri, né dall'utenza, quindi dai trentini, ci sembra davvero una semplice speculazione immobiliare per appunto tutelare interessi economici e di potentato economico, che poi tra l'altro è stata anche valutata negativamente dagli urbanisti, dagli architetti di fama tra l'altro internazionale, perché comunque ha vinto nel bando un progetto che prevede tra l'altro 200 posti letto, scusate, in meno rispetto all'attuale ospedale Santa Chiara, e non è assolutamente poi coordinato con il resto del territorio della città di Trento, quindi non è stato previsto nessun collegamento a livello urbanistico, è stato bocciato dai maggiori architetti, dunque ecco, un progetto tra l'altro vinto da Impregilo, che è la solita azienda, no, che di costruzione, insomma.
Comunque adesso la fase di questo progetto qual è?
Ma adesso attualmente le altre ditte che hanno presentato appunto che hanno partecipato al bando di concorso hanno presentato ricorso al TAR, per cui in questo momento
tutto è fermo.
Sicuramente poi dopo la pronuncia del TAR si andrà in Consiglio di Stato, come solitamente succede, per cui insomma vediamo che i tempi si stanno notevolmente allungando. Noi da parte nostra cercheremo di fare tutto il possibile, per quello che ci è permesso attraverso gli strumenti legali, per fermare questo progetto.
Benissimo, stiamo parlando con Manuela Bottamedi, nuovo consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle a Trento, qui a Radio Cooperativa. Abbiamo parlato di una serie di questioni riguardanti l'ambiente, riguardanti l'agricoltura, alcuni aspetti istituzionali. Abbiamo parlato adesso della questione del nuovo ospedale di Trento, cui appunto voi siete contrari. Un'altra cosa che voi vorreste in qualche modo eliminare dallo scenario pubblico trentino è la costellazione della società partecipata della provincia autonoma di Trento. Ti chiedo se puoi brevissimamente innanzitutto sintetizzarci di che cosa stiamo parlando e quali sono gli aspetti negativi che voi denunciate di questa realtà.
Sì, allora, questo è un tema a noi caro che stiamo portando avanti fin dalla nascita del nostro movimento qui in Trentino, quindi da un paio d'anni a questa parte, e che parte da una considerazione di base, e cioè che la provincia autonoma di Trento, pur essendo ente pubblico, è riuscita a entrare come una piovra in tutto il tessuto economico e produttivo del Trentino attraverso appunto delle società pubbliche che controllano sostanzialmente,
però di diritto privato,
SPA a partecipazione per lo più maggioritaria della provincia, che in pratica controllano l'intero territorio attraverso elargizioni di contributi, ma anche attraverso proprio l'operatività stessa delle aziende. Ecco, è un po' una sovietizzazione, no, del territorio, quella che è avvenuta in questi anni, per cui si sono creati moltissimi posti di lavoro, peraltro per lo più dirigenziali e quindi molto ben pagati, che però non sono produttivi e soprattutto diciamo che rappresentano uno spreco enorme di risorse.
Cioè, quali ambiti, scusami, sono quelli in cui operano queste società partecipate?
Ma allora abbiamo delle società proprio pubbliche, come dicevamo prima, SPA, che operano nel campo immobiliare o nel campo informatico, ma anche in quello bancario, in cui appunto la provincia ha il controllo quasi totale. Oppure abbiamo società private, per esempio quelle impiantistiche, no, dello sci, turistiche, in cui la provincia appunto ha delle partecipazioni, no? Quindi sono proprio anche due tipi di controllo diverso, ma che hanno permesso comunque alla provincia di sempre mantenere una sacca importante di controllo e anche di clientelismo, no? Che ha portato però ad un parassitismo economico che in provincia di Trento io trovo spaventoso, soprattutto dopo essere stata 11 anni in Lombardia, dove invece, pur con tutti i problemi che sussistono anche in quella zona, però dove comunque si respira un'aria di imprenditorialità libera, creativa, cosa che qui non ho trovato quando sono rientrata appunto 6 anni fa, perché comunque tutto è soffocato in modo potente da questo ente pubblico che ha messo i tentacoli ovunque. Pertanto penso, ecco, anche solo alle società impiantistiche, che tutti gli anni hanno comunque delle perdite importanti e notevoli in termini economici di bilancio e che vengono ripianati costantemente dalla provincia autonoma.
Parliamo anche del settore energetico, immagino.
Certamente, settore energetico che è mano sostanzialmente a una società con importante partecipazione della provincia. Ecco, questa società è un caso unico, perché produce utili, però noi pensiamo che proprio perché produce utili, a questo punto significa che si potrebbero abbassare le tariffe e quindi poi andare in pareggio, mentre finora l'obiettivo della provincia è sempre stato quello di arrivare comunque a un utile, quindi vuol dire che i trentini pagano delle tariffe troppo alte, no? A livello di luce, di gas.
Per quanto riguarda l'acqua, che è stato oggetto del famoso referendum, la questione della privatizzazione della gestione e così via, in Trentino siamo in questa disponibilità costituzionale dell'autonomia speciale ha favorito gestioni, diciamo, legate all'idea di bene comune dell'acqua oppure no?
Ma no, devo dire che finora per l'acqua è emerso un problema soprattutto a Trento, nella città di Trento, in cui in pratica l'acquedotto è pubblico, però la gestione è privata. Adesso, diciamo, negli ultimi mesi si è voluto rivedere un po' lo schema, no? di gestione, e però sempre a favore delle società private che alla fine vanno a lucrare su questi passaggi anche di proprietà. Noi pensiamo che l'acqua, così come l'energia, così come tutti gli altri beni pubblici, l'istruzione, la sanità, debbano essere gestiti e finanziati totalmente dall'ente pubblico.
Quindi siete contrari all'idea che sia una SPA, diciamo, occuparsi per esempio del servizio idrico integrato, ma che sia una forma anche societaria diversa che risponde ai criteri del diritto pubblico e non a quelli, diciamo, e quindi fuori dalla logica del profitto, diciamo?
Assolutamente sì. In tutte queste aree, no, di bene pubblico, noi pensiamo che il profitto debba starne fuori assolutamente, perché si tratta di tutelare i diritti fondamentali e costituzionalmente tutelati e previsti appunto dalla nostra carta principale. Quindi in ogni caso la gestione deve essere in mano o ad agenzie di diritto pubblico e a loro volta totalmente in mano all'ente pubblico. Non possiamo pensare né a uno strumento come la società per azioni né a partecipazione di società private, perché dove c'è una società privata è chiaro che ci deve essere per forza un lucro e un business. Questo è nella logica proprio di un'azienda, insomma, non c'è da meravigliarsi se poi scatta l'obiettivo di voler guadagnare. Per cui assolutamente su questo siamo netti, chiari, in pieno spirito Movimento 5 Stelle anche a livello nazionale, così come proprio predicato sempre, si può dire, da Beppe Grillo da 20-25 anni a questa parte, insomma.
Senti, hai fatto questo riferimento nazionale, un po' un assist per l'ultima questione che volevo affrontare con te, che è quella delle province. Qui a Voci dalle Dolomiti ci siamo occupati quasi settimanalmente dell'evoluzione sempre incerta, piena di, diciamo, di colpi di scena relativi, perché poi alla fine non si quaglia niente, dell'ente provinciale, appunto, che è una provincia a statuto ordinario, che è stata commissariata 2 anni fa, esattamente 2 anni fa, in seguito a una crisi di giunta, le dimissioni del presidente. Su questo commissariamento si è innescata la prima riforma, quella del governo Monti, del famoso decreto Salvi Italia del dicembre 2011, con il quale Monti sostanzialmente ha sospeso le elezioni dei consigli provinciali, quindi Belluno è rimasta con altre province, tra cui Vicenza, e tutte quelle che poi sono andate a scadere per, diciamo, fine naturale della legislatura successivamente, senza il diritto di andare al voto, cosa peraltro che quest'anno, in seguito a una serie di ricorsi di alcune regioni, è stato oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale di luglio, che ha detto che un governo con un decreto non può sospendere le elezioni di un organismo previsto dalla Costituzione. Anche la cosa abbastanza logica, anche se i tecnici professori di Monti avevano fatto finta di non saperla, però se altrimenti alla stessa stregua si potrebbero sospendere qualunque tipo di elezione. Sarebbe un po' inquietante dal punto di vista di un assetto democratico. Fatto sta che anche il governo Letta, dopo questo pronunciamento della Corte Costituzionale, se ne è fatto un baffo, è andato avanti su questa strada, ha prorogato invece tutti i commissariamenti, compreso Belluno, e allo stato attuale si attende di capire cosa succederà in Parlamento, perché il ministro degli affari regionali, Graziano Del Rio, altro grande nemico dell'ente intermedio e molto invece amico di un assetto che vede i protagonisti i comuni e poi le regioni, senza nulla in mezzo sostanzialmente, porterà probabilmente in Parlamento il suo disegno di legge sul riordino delle province, o meglio sul depotenziamento delle province, sulla nascita delle aree metropolitane, intanto, che sono previste dalla Costituzione, ma non sono state ancora attuate. Ora, il Movimento 5 Stelle a livello nazionale sulle province si è sempre allineato, diciamo, alle posizioni maggioritarie nelle aree governative, cioè per la cosiddetta cancellazione delle province, per motivi, credo, di tipo economico, sull'onda della vulgata dell'anticasta, che poi per quanto riguarda le province è stata largamente, diciamo, sbugiardata o quantomeno ridimensionata. E a te chiedo innanzitutto una valutazione, diciamo, generale sugli enti intermedi a livello nazionale, poi sui casi specifici come quelli, appunto, delle aree montane, come il caso di Belluno, ti chiedo una valutazione anche alla luce di una serie di evoluzioni che, malgrado tutto, in modo forse anche imprevedibile, sono avvenute negli ultimissimi anni e anche negli ultimi mesi per quanto riguarda proprio i rapporti tra il Trentino, l'Alto Adige e il Bellunese, al punto che il centrosinistra regionale, quindi con un disegno di legge regionale, che è quello che si propone per la revisione dello statuto di autonomia, per il famoso terzo statuto di autonomia, che è un po' la legge quadro fondamentale dell'organizzazione dell'attuazione dell'autonomia speciale delle due province, che passa attraverso però la regione. E questo disegno di legge del centro-sinistra ha inserito anche una nuova forma di cooperazione transfrontaliera che si affianca a quella con il Tirolo e l'area, diciamo, tirolese in senso più vasto, che esiste ormai da molti anni, si chiama Euregio Tirolese, e ha inserito la cooperazione dolomitica. E su questo ambito poi, appunto, oltre ad averlo scritto in questo disegno di legge, si sono inserite tutta una serie di altre proposte e di atti anche formali nel Consiglio Provinciale di Trento, così come un'audizione di alcuni rappresentanti di comuni secessionisti, cioè sindaci di alcuni dei numerosi comuni che in provincia di Belluno hanno espresso con volontà popolare in un referendum costituzionale l'opzione di lasciare il Veneto per passare al Trentino, cosa che poi però richiede una ratifica parlamentare che non c'è stata e che non ci sarà mai, perché innescherebbe un fenomeno a catena fino a in teoria fino all'infinito. Ecco, quindi
c'è
un
sempre un confinante, no?
Sì, esatto. È un binario morto che però rappresenta una manifestazione di volontà. Alla luce di tutto questo ti chiedo quindi innanzitutto qual è il tuo pensiero sugli enti intermedi, se condividi questa idea di che le province non servono a nulla e che vanno cancellate tout court, e cosa pensi della, diciamo, di questa provincia dolomitica un po' lasciata a se stessa e della prospettiva che possa invece diventare un alleato anche del Trentino e dell'Alto Adige in una prospettiva di rinnovamento di questa autonomia.
E riguardo alla prima domanda, quella della, di cosa penso degli enti intermedi, sicuramente io credo che l'onda di rifiuto, no, e protesta nei confronti delle province ordinarie, così come di tanti altri organismi apparentemente inutili, si sia creata proprio per la gestione e l'utilizzo che è stato fatto di questo organismo, no? di questo ente intermedio. Ecco, fino adesso è sempre apparso inutile perché sostanzialmente svuotato di reali effettive competenze e però comunque oneroso dal punto di vista finanziario. Quindi non voglio appunto demonizzare la reazione che c'è stata, no, negativa nei confronti delle province, però penso che si possa fare un passo avanti, e cioè sicuramente nelle regioni poi più grandi come può essere anche il Veneto, le province, Veneto che tra l'altro ha un'orografia anche piuttosto complessa, no, quindi si va dall'alta montagna al mare, alla pianura, alla collina, quindi insomma molto anche disomogeneo dal punto di vista territoriale, e la provincia costituisce sicuramente un ente che può diventare, può tornare ad essere utile, però ovviamente va ridisegnato completamente nelle sue competenze. E altro tema a noi caro è quello che l'autonomia, così come è prevista in Alto Adige e in Trentino, possa e debba essere esportata in tutte le regioni d'Italia. Quindi uno dei temi anche che Grillo ha lanciato qualche anno fa è quello degli Stati Uniti d'Italia, no? Un po' il modello americano applicato all'Italia, e per il quale poi Roma terrebbe a sé sostanzialmente solo le funzioni e i poteri diciamo centrali, e cioè la sicurezza, la difesa e la magistratura, quindi diciamo proprio come dire le funzioni di tutela del cittadino in generale. Ecco, dopodiché chiaramente per quanto riguarda invece i rapporti che noi dobbiamo avere con le province, no, i territori confinanti, deve essere di massima collaborazione e di condivisione, perché è chiaro che nel momento in cui chi è confinante con noi ci vede come un territorio di privilegi, è chiaro che in questi termini non si può ragionare. Quindi noi dobbiamo cominciare a collaborare in termini proprio di condivisione partecipativa delle scelte, di tutto ciò che ci può legare, no? Penso a temi come l'economia, il turismo, l'agricoltura, i trasporti, la mobilità, l'ambiente, sono tutti temi che ci accomunano, e non possiamo pensare che un confine sia un muro, quindi dobbiamo condividere più ampiamente le scelte principali in questi temi, condividere anche finanziariamente, economicamente queste scelte, e pensare comunque di collaborare, perché altrimenti continueranno giustamente a vederci come una terra privilegiata, e questo non è corretto, e noi vogliamo proprio invertire la tendenza. Sicuramente faremo la nostra parte per invertire questo trend.
Faccio una domanda su una delle suggestioni, diciamo, che è propria di una parte forse anche maggioritaria dell'opinione pubblica in provincia di Belluno, dove tra l'altro era stato anche chiesto di poter indire un referendum a livello provinciale, era stata una richiesta che era passata all'interno anche dello stesso consiglio provinciale, proprio quello che poi è stato sciolto e commissariato, di un referendum provinciale con i crismi di quello comunale riguardante l'idea di lasciare il Veneto e cambiare regione, passare con il Trentino Alto Adige. Questo referendum fu reso possibile, malgrado fossero state raccolte in pochissimo tempo, oltre 20.000 firme, da una sentenza di cassazione che di disse che non si poteva mettere in discussione una ipotesi come quella, perché comunque la regione Trentino Alto Adige va considerata come una sostanzialmente intoccabile dal punto di vista costituzionale. Il suo equilibrio binario rappresentato da due province autonome non poteva essere, secondo questa sentenza della Corte di Cassazione, peraltro criticata da altri, poi da altri giuristi che avevano supportato invece il disegno di questo referendum, non poteva essere messa in discussione. Ora ti chiedo, appunto, rispetto a questa che è comunque una suggestione molto diffusa, quella di creare una regione delle Dolomiti con queste tre province di montagna che comunque condividono molto della vita quotidiana delle persone, ma sono dal punto di vista istituzionale separate, ulteriormente separate in questa fase, perché appunto Belluno non ha nemmeno un suo governo, diciamo, ordinario a livello di territoriale. Tu questa suggestione la vedi come un obiettivo che comunque in un termine, sicuramente non domani, può essere avere un senso dal punto di vista istituzionale per le ricadute che può avere nella vita quotidiana delle tre popolazioni, o come invece ritiene chi è più rigido rispetto agli ambiti, chiamiamoli così, storico-costituzionali, ritieni che sia proprio una cosa, un muro insormontabile?
No, muri insormontabili non ne vedo mai, perché comunque ritengo di essere una persona molto aperta proprio a livello caratteriale, quindi secondo me tutto si può modificare, cambiare, superare, e ci possono essere mille ragioni storiche che possono far pensare a un irrigidimento, no, dei territori, ma in realtà lo vediamo proprio nella storia, tutto può essere cambiato e modificato proprio anche alla luce di esigenze nuove che emergono, di questioni e problematiche nuove e diverse. Quindi io penso che la provincia di Belluno abbia tutte le carte in regola per comunque far parte di un territorio nostro più allargato, e è chiaro che questo processo sarebbe comunque lungo, non immediato, perché ci sono comunque ostacoli anche di natura giuridica, da quel che hai appena detto, insomma, da superare, però io non ho preclusioni in questo senso, anzi, insomma, proprio anche da persona aperta e appartenendo a un movimento molto aperto, non vedo ostacoli né muri davanti, insomma.
Ecco, per concludere questa conversazione con te, proprio riferendomi a quest'ultima parte, ricordando appunto che questa, diciamo, pressione che c'è verso l'autonomia, verso il Trentino Alto Adige e Belluno, deriva dal fatto che si avverte largamente in molti strati del mondo, diciamo, sociale, anche della rappresentanza politica, come deficitario quello che è il ruolo della regione del Veneto nei riguardi di una provincia di montagna. Si obietta in sostanza che i 200.000 bellunesi sui 5 milioni del Veneto non contano niente, che l'attività legislativa avviene spesso assecondando esigenze e modelli metropolitani o di pianura, per esempio l'agricoltura, giusto per citarne uno, l'allevamento, il turismo, e non ha interessi, ma anche dal punto di vista strettamente del peso specifico demografico, di stare sempre a distinguere o a tener conto delle esigenze invece di chi non vive in pianura ma in montagna, con tutte le difficoltà che sappiamo, i costi che possono essere di vario tipo per spostarsi, per scaldare, per fare agricoltura in un certo modo. E quindi si dice, perciò chiediamo, abbiamo individuato questo percorso come risolutivo, come un avanzamento, un progresso dal punto di vista della democrazia, della rappresentanza, della capacità di produrre scelte collettive più calate sulle esigenze di chi vive in questo territorio specifico. La sensazione è che invece si vada un po' in un altro verso quando si propone a livello governativo parlamentare di cancellare le province. C'è una forza che storicamente parlava di federalismo, ma forse è stata equivocata, come la Lega Nord, che ora parla di macro regioni. Tu prima parlavi degli Stati Uniti d'Italia come suggestione di Grillo. Ecco, quello che ti chiedo è se non temi il rischio che, se si svuotano gli enti intermedi, se i comuni sono presi ormai per la gola dal punto di vista finanziario, si costruisca un paese in cui, diciamo, al centralismo statale che comunque rimane, si aggiungono semplicemente centralismi regionali con come nuovi centri di potere, anche nuovi centri di spesa, poco messi in discussione e lontani dai cittadini.
Beh, il rischio c'è effettivamente e lo viviamo noi quotidianamente, no? Nel senso che per esempio qua nella nostra provincia c'è un forte centralismo appunto della provincia autonoma di Trento e a scapito molto spesso dell'autonomia dei comuni, per cui ci sono sindaci piegati totalmente al volere, alla volontà del potere centrale per ottenere anche diciamo le risorse finanziarie che sostengono insomma tutta l'economia delle territorialità più piccole, per cui ecco il vero concetto di autonomia deve partire secondo me dall'articolo 5 della Costituzione, che tutela le autonomie locali, e quando si parla di autonomie locali secondo me si parla primariamente di comuni e appunto di enti intermedi più che di grandi territori, quindi tutto ciò che va contro questo articolo disattende proprio la volontà dei padri costituenti, che volevano che l'autonomia partisse proprio dai territori intesi come confini non troppo allargati, non troppo ampi.
Cioè aree coerenti,
esatto, esattamente.
Una certa identità comune,
esattamente. Esatto, per cui sicuramente bisogna ripartire da una vera autonomia proprio dei piccoli enti e degli enti intermedi, per poi approdare a un'autonomia regionale che appunto secondo la nostra visione futura è di tipo autonomistico sull'intero territorio nazionale, però se non si ricomincia proprio da una vera autonomia dei piccoli territori non si può poi pensare di cambiare il nostro modello insomma sociale ed economico, perché diventerebbe veramente solo sacche di privilegio, di clientelismo, di parassitismo e basta. Ecco, un'autonomia intesa come la raccontavi tu, insomma.
Benissimo, allora ti ringrazio, grazie Emanuela Bottamedi, neoconsigliera provinciale del Movimento 5 Stelle in Trentino. Magari tra un po' di tempo faremo il punto su questa attività consigliare per vedere un po' come sarà andata.
Volentieri.
E ti richiederemo la disponibilità di venire ai microfoni di Radio Cooperativa a Voci dalle Dolomiti, che ora prosegue con un po' di musica. Grazie, ciao.
Grazie e a presto.
If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I've been addicted to this world since I had my first taste. Through the highs and lows of life, I've tried to keep face, but time has taught me well. Through these lessons I've earned, the matches of others can leave a child burnt. So I keep my mind sharp, learn the secrets of the brain. There's good and evil in everyone, so we must remain students of life, of a heart's own advice. Trust your instincts and don't think about it twice. It's too much to lose, too much to take in. Accept reality and let this journey begin. Now follow me down this path of self-discovery. Open up to the universe, soon you will see that we are all connected. Despite our differences, we perceive what we want and not really what is. So we gotta dig deep to find our humility, cause justice and compassion are the virtues of democracy. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Add fuel to the fire, ignite your desires, let the flames roar and burn down the empires, reigniting passions of the people in it, cause the struggle of being, eyes closed, not seeing what they don't want to confront, kids getting high, getting drunk, lovers cheating, fathers beating, pollute, pillage, and there's no accountability if there's no precedent, we need strong leaders everywhere to represent, and fight for the truth, fairness, and basic needs, fight for the right to party and to be free, it's just a word in the air, but the significance of this cannot compare to the lives lost, the time spent pondering of how to formulate this beautiful dream we take it for granted and call it democracy. We need participation to retain society, and anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own community.
communities. If we don't work together, then we won't remain free.
Are you prepared to re-manifest destiny? And to love life as much as Socrates, it's your choice. Your power, your voice, exercise your rights to keep making noise and speak up before the circumstances swell. Use a pen beside the sword when it's time to rebel against e-fascism and Orwellian force. Because technology is 20 years ahead of 84. See through the pseudo-semantics and misleading names. The prices are high in the so-called free trade. Absolute power corrupts aristocracy. Educate yourself to prevent this hypocrisy. Always stand tall and never stop questioning. For those who do wrong, we'll see the day of reckoning. We still got a chance to make a difference in advance. So build up the nerve to go and grab that last dance. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free.
E questa è ancora musica libera di tipo Creative Commons per quanto riguarda la licenza utilizzata per il suo rilascio. Si tratta di una vecchia conoscenza di Voci dalle Dolomiti, The Imperial Blend, con la canzone Democracy. E dopo questa lunga conversazione con Manuela Bottamedi, consigliere provinciale neoeletta a Trento, alla provincia autonoma di Trento, proseguiamo con uno sguardo a uno dei temi di cui ci siamo occupati nelle settimane scorse qui a Voci dalle Dolomiti su Radio Cooperativa, un tema che potete trovare quindi in modo più esteso se andrete a consultare l'archivio dei podcast di Voci dalle Dolomiti disponibili nel sito della radio www.radiocooperativa.org e nel sito bellunopop.it. La questione che vi voglio nuovamente segnalare è l'iniziativa Riconosciamoci, ovvero la campagna al Comune di Belluno per il riconoscimento delle famiglie di fatto. Si tratta di un'iniziativa che si esplicita attraverso una raccolta di firme per portare in comune una delibera appunto popolare che consenta il riconoscimento delle coppie non sposate e di quelle omosessuali. La raccolta di firme proseguirà fino al 12 gennaio 2014, sono varie le iniziative messe in atto proprio per favorire l'adesione dei cittadini bellunesi a questa iniziativa per una delibera popolare che riconosca le famiglie di fatto. Le firme quindi si raccolgono in vari punti organizzati via via sul territorio comunale, ma anche all'ufficio anagrafe e allo sportello del SIRP del comune di Belluno fino, ripeto, il 12 gennaio 2014. C'è anche un sito web allestito apposta per informare su questa iniziativa e su come procederà poi il suo iter. Il sito è www.riconosciamoci.com, dove trovate un po' tutto, anche le informazioni su chi ha promosso questa iniziativa, le persone che si sono mosse e si sono unite per favorire questo percorso. E quindi in questo sito trovate anche il calendario delle iniziative che vengono messe in atto al di fuori di quello che è il punto di raccolta delle firme al municipio, negli uffici comunali di Belluno, e quindi potete anche orientarvi se volete incontrare, non solo dare la vostra adesione, ma anche incontrare qualcuno dei promotori ai banchetti che vengono organizzati appunto nelle piazze della città. Per approfondire questo tema vorrei riproporre ora il contributo che è tratto da www.bellunopiu.it, sito degli amici della Casa dei Beni Comuni, e in questo caso proprio una giovane esponente di questo momento di attività sociale nel comune di Belluno e dintorni, Valentina Reolon, viene intervistata e racconta appunto quali siano state le motivazioni e quali sono gli obiettivi di questa iniziativa per una delibera popolare al comune di Belluno sul riconoscimento delle coppie di fatto.
Oggi parte la campagna Riconosciamoci. Di cosa si tratta? È una campagna di delibera popolare che vuole portare al riconoscimento delle famiglie di fatto. È un percorso perciò che si apre da oggi, il primo banchetto sarà sabato 12, tramite il quale dobbiamo raccogliere 300 firme in 3 mesi per poi far sì che il Consiglio Comunale discuta la delibera il prima possibile. Questo percorso è nato da più realtà che stavano facendo una ricerca su questa tematica, che hanno deciso di confluire e lavorare insieme sul percorso della delibera. È stato scelto questo percorso di delibera popolare proprio perché dà la possibilità di discutere con la cittadinanza, essendo presenti con i banchetti, e spiegare alle persone cosa vuol dire poi il riconoscimento delle famiglie di fatto.
Che cosa vuol dire lo status di famiglia di fatto legata per vincolo affettivo?
Si tratta di riconoscere tutte quelle famiglie che per propria decisione o per impossibilità si sentono delle famiglie e vogliono intraprendere e programmare la loro vita insieme, ma non vogliono avvalersi dello strumento legale del matrimonio. Perciò coppie eterosessuali e omosessuali che hanno deciso appunto di costruire un cammino insieme. Abbiamo scelto di parlare di famiglia di fatto e non di parlare invece del registro delle coppie di fatto, perché all'attuazione di questo riconoscimento invece che la creazione di un registro fa sì che questa cosa sia non solo una vittoria ideologica e di riconoscimento, ma un reale allargamento dei diritti. Abbiamo scelto di dare il nome Riconosciamoci a questa campagna perché in se stessa questa parola include 3 differenti punti di vista. Allora, riconoscere le famiglie di fatto, riconoscere un vincolo affettivo. La parola ci, la desinenza ci invece è stata messa perché l'idea è quella che il riconoscimento sia collettivo di una comunità, di un comune, perciò che ci riconosciamo, noi cittadini ci riconosciamo. All'interno poi di questa parola, come potete vedere nella campagna, è stato messo in risalto la parola amore, perché questa è una questione d'amore. La famiglia è basata sul vincolo affettivo, di conseguenza su una questione d'amore che va al di là di ogni questione legislativa. Online è disponibile il sito Riconosciamoci, dove potete trovare tutte le informazioni, il testo della delibera, le persone che fanno parte del comitato promotore e chi volesse invece partecipare attivamente e metterci la faccia può interagire proprio attraverso questo strumento, nel quale ci sono anche tutti i calendari che segnalano i banchetti dove poter firmare.
La voce che abbiamo ascoltato era quella di Valentina Reolon, in rappresentanza del gruppo che ha dato corso all'iniziativa per una delibera popolare in Comune di Belluno che riconosca le famiglie di fatto. Per altre informazioni, anche sulla raccolta di firme in corso, si può consultare il sito web www.riconosciamoci.com. Prima di concludere questa rubrica, Voci dalle Dolomiti di questa settimana, vi voglio accennare ancora alla questione della provincia. Abbiamo prima sentito, per quanto riguarda la provincia autonoma di Trento, che è andata al voto, un'intervista con una delle rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che è una delle novità principali di questa tornata elettorale in Trentino e anche in Alto Adige. A Belluno invece, per la provincia ordinaria non speciale, non si può andare a votare perché il governo centrale ha deciso di commissariare le province che dovrebbero andare al voto per scadenza naturale della legislatura o per altri motivi, come per Belluno che da 2 anni è senza appunto un consiglio provinciale eletto in seguito a una crisi di giunta. Belluno chiede l'autonomia per questo territorio di montagna e invece per ora vede congelata, paralizzata anche la provincia ordinaria. Che cosa succede? Aumenta la pressione politica popolare per avere una forma di autogoverno adeguata al territorio montano e pare che qualcosa a Roma si stia muovendo nell'ambito del disegno di legge cosiddetto svuota provincia, della riforma gestita dal ministro Graziano Del Rio, che vorrebbe depotenziare fortemente le province ordinarie. Pare che per le 2 aree interamente di montagna italiane che sono Sondrio e Belluno, invece si stia disegnando una forma di governo di area vasta, di ente intermedio, diverso dalle vecchie province, al quale invece attribuire maggiori competenze proprio per rispondere alla esigenza che nasce e che sale da questi territori di avere uno strumento per governare la montagna e tutte le sue peculiarità che rendono la vita spesso difficile agli amministratori. Vedremo se effettivamente andrà in porto questa iniziativa, se in Parlamento innanzitutto arriverà effettivamente questa riforma delle province e se al suo interno ci sarà uno spazio speciale per le due province di montagna di Belluno e di Sondrio, per avvicinarle almeno un po' allo status delle province autonome di montagna, che hanno altre forme di governo che riescono ad avere performance molto più vicine alle esigenze delle popolazioni di montagna. E con questo è tutto per Voci dalle Dolomiti di questa settimana. L'appuntamento a martedì prossimo. Da parte mia, Zenone Sovilla, un grazie dell'ascolto e l'augurio di una buona serata, magari all'ascolto di Radio Cooperativa.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.